Tutti a Casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardone. Testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan. Musiche Stefano Cocco Cantini. Una produzione Contro Radio e lo stanzone delle apparizioni.
Mamma mia, quanta bella gente, che produzione straordinaria per questo 1° maggio, tutti in pista. La domanda è: cose che odiavi del tuo lavoro e ora ti mancano? 366-6260-155. Cara Daniela Morozzi, buon 1° maggio a te in questo 1° maggio molto particolare.
Buon 1° maggio a te, Raffaele, buon 1° maggio a tutte e a tutti, festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese. È un po' strano festeggiarlo, un po' come è stato per il 25 aprile, qui in casa, senza le piazze, col concertone virtuale, però insomma ce la faremo, Raffaele. Intanto quest'anno è ancora più importante festeggiarlo, in questo tempo sospeso anche del lavoro, ahimè, e non solo dell'emergenza sanitaria.
Assolutamente, Daniela. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori le mancanze che sentono di cose che magari prima ritenevano insopportabili, sai, il collega quello di Dannoia, la coda per arrivare, no?
Oh, guarda, Raffaele, e ci ho pensato anch'io, perché quando avevamo deciso cosa gli domandiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, ho pensato a cosa odiavo io, a che cosa mi manca. Allora, intanto io, per esempio, Raffaele, non so te, ma io odiavo cercare parcheggio, quello lo odio ancora, però la notte, quando si torna dalle tournée, mezzanotte, l'una di notte, diventa così complicato, dopo gli imprechi, perché giri per mezz'ora intorno al palazzo cercando un buco dove mettere la sua macchina. Io mi ascoltavo sempre Stefano Mensurati, una trasmissione meravigliosa, tra pochi in edicola, di Radio 1, certo, che ogni sera mi accompagnava in questo triste tragitto per cercare parcheggio, e lui mi manca. E cerca il parcheggio, no, ma lui mi manca tantissimo, perché a casa, hai visto, è difficile a mezzanotte ascoltare la radio. Stefano Mensurati, mi manchi tantissimo. A volte addirittura, Raffaele, io mi fermavo, appena trovato parcheggio, mi fermavo per finire di ascoltare la trasmissione, per cui tornavo a casa ore indecorose. Mi manca, per esempio, anche gli autogrill, Raffaele. Ecco. Per noi che facciamo tournée, che giriamo tutto l'anno, l'autogrill a fine tournée è una cosa che proprio non sopporti. Invece ora, Raffaele, come vorrei un buon camogli. Proprio.
Siamo arrivati. Sì, a questo punto.
Non so se è mai successo a te, Raffaele, anche di cercare il bagno, no? Quando fai tanti chilometri in macchina, ti fermi in una sovrilla e il bagno è a 3 piani sottoterra e devi, sei lì che non ce la fai più, bisogna che tu vada a far pipì. Ecco, mi manca, io vorrei lavorare in autogrill, Raffaele. Oggi io, pur di lavorare, vorrei lavorare anche in autogrill. E poi tante cose.
Ci scrive Paola, che dice: sì, buongiorno, io odiavo lavorare in open space, adesso da 2 mesi a casa mi mancano i colleghi che puzzavano. Che situazione, verrebbe da dire, Paola. Sì, la situazione è questa qui. Allora riportiamo Paola per un attimo in un open space sonoro, diciamo così, se sei d'accordo.
D'accordo. C'è un sito molto bello per i nostalgici dell'ufficio. Sentite un po' cosa vi facciamo sentire, quelli per i malinconici del terziario, vorrei definirli così. Ecco i suoni dell'ufficio.
Che rispetto al silenzio che molto spesso abbiamo ascoltato nelle nostre case in questi giorni, certo, sentite la mancanza, ci vuole proprio una
gara. ci vuole veramente una nostalgia che ormai è incontrollabile, Raffaele, hai nostalgia di tutto, basta uscire di casa, hai nostalgia di tutto. Abbiamo oggi però un comico pisano presente a Zalic Circus, a Zalic Cabaret, divertente, intelligente, ecco, Stefano Bellani. Sentiamo che cosa ci ha detto, su cosa detestava e cosa ora gli manca.
Cosa mi manca dell'ufficio? Dovete sapere che mentre ancora Conte stava spiegando in TV il primo decreto a inizio marzo, mi hanno suonato alla porta. Era un tecnico di Sky che con tanto di autocertificazione mi ha installato in casa il fidanzato della mia figliola. Quindi cosa mi manca dell'ufficio? Mi mancano le ginocchiate nei cassetti, il condizionatore a palla che ti sciabola nella schiena, e poi, che dire, soprattutto mi manca dell'ufficio, che rispetto a stare a casa con parenti, fidanzati dei parenti, e in ufficio poi alla fine ci si riposa di più.
Daniela, ma se io a teatro trovo un attore che è un mio congiunto, vuol dire che ci posso andare a teatro?
Certo, congiunti, Raffaele. Questa fase 2 ci sta mandando tutti al manicomio, Raffaele. Sai, l'abbiamo aspettata veramente con il cuore aperto. Hai visto come quando sei in macchina, no? E fai un lungo viaggio, magari vai in vacanza in Sicilia, ti devi fare un botto di chilometri e il bambino ti comincia a dire: mamma, ma quanto manca arrivare? Mamma, ma quanto manca arrivare? Ecco, noi siamo così, ogni tanto gli dici: oh, amore, fra un po' si arriva, fra un po' si... Ecco, Conte è un po' così con noi, che gli diciamo: ma quanto manca Presidente, ma quanto manca Presidente? E lui allora ci ha permesso di incontrare congiunti. Gli affetti stabili, ha detto.
A noi, però, capito?
Sì, hai capito. Allora, però, Raffaele, non si è preoccupato di una cosa fondamentale, dei disgiunti, degli affetti instabili, che sono davvero quelli che uno vorrebbe vedere. Sì, è vero, le persone che ami. E soprattutto, non si è preoccupato di dirci cosa fare dei congiunti che sono in casa, che non sopporti più. Io quelli non li reggo più, Raffaele. Io voglio che il mio fidanzato vada a trovare 300 congiunti e non torni più. Ha visto, Raffaele?
È arrivato un messaggio, è arrivato un messaggio di Chiara, esilarante, molto nella tua direzione, che dice: buongiorno, a me manca che il mio compagno vada in ufficio a lavorare, invece è sempre a casa con lo smart working. E poi c'è una faccina non proprio di quelle sorridenti, per intenderci. Tiriamoci su.
Lo smart working, Raffaele. Mamma. Io non ho più orari, è una vita infame, dice che serve. Io non lo so, Raffaele, non ne posso più.
Prima di lanciare il nostro Valerio Nardoni, posso svelare un piccolo segreto ai nostri ascoltatori, sì, alle nostre ascoltatrici. L'ultima mail per preparare questa trasmissione, Daniela Marozzi me l'ha inviata alle ore 3 del mattino e 00. Per cui le condizioni in cui vestiamo, tralasciamole e lasciamo che sia in questo primo maggio Valerio Nardoni ad illuminarci con che verso che fa.
Che verso che fa con Valerio Nardoni.
Allora, che verso che fa? Leo Leoni, Amsterdam 1910, Radda in Chianti 1999. Il verso è questo: non voglio applausi, non merito alloro. Ora, Leo Leoni è un artista di livello mondiale, forse avete libri suoi in casa e non lo sapete, cercate nei libri per bambini. Pensate che Marinetti lo invitò a prendere parte al movimento futurista, poi grazie alle leggi razziali del nostro Stato fu invece costretto a emigrare negli Stati Uniti e lì a collaborare con i più grandi artisti di quel tempo. Era soprattutto portatore di un'idea di arte non come momento piacevole e di svago, ma come elemento fondante della società, cioè che dà e offre cittadinanza a chi la pratica e a chi ne usufruisce, ossia un'idea di arte come lavoro, una cosa impressionante. Allora, in un libro famoso racconta la storia di una comunità di topini che si apprestano ad affrontare l'inverno. Quindi escono fuori e raccolgono chi una vacca, chi un chicco di grano, secondo le proprie possibilità. Se non che c'è un topino che rimane un po' in disparte. Gli altri lo vedono e gli chiedono: scusa Federico, questo è il titolo del libro, ma tu stai lavorando? Federico dice, certo, io sto raccogliendo i raggi del sole, l'inverno sarà freddo. Gli altri, poco convinti, se ne vanno e continuano a lavorare, se non che se lo ritrovano lì un po' svagato. Chiedono scusa a Federico, ma tu stai lavorando? Dice, certo, io sto raccogliendo i colori, dove avete intenzione di vivere? E così il tempo passa, l'inverno arriva e all'inizio tutto bene. Poi effettivamente le pareti della tana cominciano un po' a ingrigirsi, i topini ad abbrutirsi e il dialogo di loro finisce alla fine in un non nulla. E a quel punto che Federico sale su un sasso e comincia a raccontare in versi una storia. I topini a quel punto sentono di nuovo calore nel corpo, le pareti della tana riprendono colore, fisionomia e tutti emozionati dicono sì, ce la potremo fare ad arrivare alla fine del lockdown, e dicono ancora Federico, ma tu sei un poeta? E lui timido risponde no, non voglio applausi, non merito all'oro, ognuno in fondo fa il proprio lavoro.
Applausi per Valerio Nardoni, veramente straordinario. La parte della battuta ci propongono al 366-6260-155, mogli in casa 1, percepite 4. Ma c'è un altro messaggio di Francesca che dice: a me, docente in scuola secondaria, manca l'energia delle classi caotiche, spesso puzzolenti. Siete fantastici, lo siete voi naturalmente, Daniele.
A te Raffaele, ma ti manca qualcosa a te, Raffa?
No, a me non mi manca proprio niente, guarda, sto benissimo.
Come?
Così.
Ma ieri hai detto che non vedi l'ora di cucinare per noi, che ti prudono le mani.
Ma ho detto per dire, era un convenevole.
Ah, per dire.
No, hai sto scherzando, assolutamente.
Senti, ma adesso andiamo un po' più lontano, tipo sulla costa.
Andiamo al mare.
C'è un uomo che si sta preparando per la fase 2, stressato come tutti noi, e è un uomo profumato di mare a prescindere, perché anche lui in mare un lo vede, capito? È Stefano Santomauro col balcone di Santomauro.
Il balcone di Santomauro, di e con Stefano Santomauro.
Salve amici, siamo ad un passo dalla fase 2 e non ci si capisce niente, è bellissimo. Iniziamo subito con la notizia che sta facendo il giro d'Italia, cioè potranno andare al mare e fare il bagno solo coloro che abitano in città con il mare. Ma perché? Ci avevate qualche dubbio? Noi gente della costa, alla mezzanotte del 3 maggio ci si fa catapultare dai balconi direttamente in acqua. Sì, faremo dei lanci da 2 chilometri, si va diretti in acqua, noi la spiaggia non si vede nemmeno. E dopo 2 mesi si sta in casa nell'acqua, ci si starà 2 o 3 mesi, capito? Ci fai alle branchie come pesci, se si passa il ferragosto con polpi, sì, staremo così tanto in acqua che a ottobre, quando si esce per asciugarsi, ci vorrà 2 o 3 anni, sempre bagnati col mare addosso, tutti salati, sì, se vuoi salare l'insalata non chiedi più il sale, mi passi il sale, no, basterà far così con le dita e ti esce il sale da addosso, sì, così saremo. Poi è un casino, la fase 2 è difficilissima, anche quest'altra notizia, che sui mezzi pubblici ci si potrà salire in 7 e 8. Ora, ma a chi le è venuta in mente questa idea? O è il solito dei plexiglass, oppure è un parente stretto, perché gli va dato un Nobel della cazzata anche a questo video. Ma come si fa a fare pulma con 7-8 persone? Ma quindi fammi capire, te vai al lavoro alle 9, devi andare al lavoro alle 8 e mezza, aspetti il pulma, quello arriva, sapono le porte, uno ti fa no guarda siamo già tutti pieni, siamo già in 7-8, e cosa fai? Aspetti il pulma dopo, e fra quanto ci va a lavorare? Dopo un mese? Quindi c'è un po' di confusione, siamo un po' nel dubbio. Ma perché la fase 2 è difficile, è come il secondo album per un musicista è sempre difficile, perché il primo ti può anche venire bene, ma il secondo è più difficile. Infatti noi siamo nel dubbio, siamo costernati, la popolazione non sa cosa pensare, un po' come piccione. Sì, i piccioni. Io da quando è iniziata la quarantena sto pensando a cosa possono aver pensato i piccioni il primo giorno, non hanno più visto nessuno a giro. Perché il piccione dipende da noi. Cioè non è come il leone o la tigre che il cibo se lo vanno a cacciare. Cioè il piccione è un po' un parassita, aspetta che qualcuno gli butti il pane, capito? Che va a cacciare. La prima cosa che vede, mangia. Allora io ho pensato, cosa ha pensato il piccione in quel cervello da piccione piccino? Quindi c'entra solo questo pensiero. Ma dove sono finiti tutti? Ma cosa fa? E si guardavano e si saranno chiesti, ma dove cazzo sono andati? Ma sono andati via e non ci hanno detto nulla. Allora io, in questa fase 2, che è come noi ce la stiamo vivendo, come il piccione ha vissuto la fase 1, nel dubbio. Non si sa se quello che si fa è giusto, è sbagliato, è una fase importante e l'unica salvezza, come sempre, resta il mare, la libertà. Allora io vorrei chiedere a tutti, a chi c'ha il mare, a chi non ce l'ha, si faccia, ordini una catapulta su Amazon, se la fa arrivare a casa, se la mette sul balcone e alla mezzanotte del 3 maggio ci catapultiamo tutti verso il mare. Pensate che bello, che ti lanci tutti insieme, un lancio comunitario verso il mare, e farà bene a tutti, ma soprattutto a loro, ai piccioni, che guardandoci potranno dire: toh, guarda dove erano finiti, noi si cercavano a terra e finalmente hanno capito che l'unico modo per trovare la libertà è volare verso il mare.
I piccioni di Santo Mauro impagabili, ci scrive Carmen, ci manda una foto di quella che sarà la spiaggia di Livorno il 4 maggio, naturalmente gremita di persone, questa foto del futuro. E poi ci scrive Donata che dice: come insegnante di scuola primaria mi mancano tante cose che però prima non odiavo affatto. Le cose che odiavo invece, il dopo scuola, le infinite riunioni, non mi mancano affatto. Abbiamo imparato a farle online, ognuno a casa propria, e vorrei che continuasse così anche quando tornerò tra i miei bambini. Daniela,
vedi, ci sono delle cose che si riscoprono in questo momento sospeso. Anch'io, Raffaele, vorrei catapultarmi sulle tue ginocchia. Eccoci, contro radio. Santo Mauro vuole andare al mare, io invece no, nella fase 2 voglio venire da te. Se mi aspetti, Raffaele,
non si può.
Anni via arrivo volando, lascia le finestre aperte se ci passo ancora, perché questo è l'unica vera sfida che dovrei affrontare. Non so se ci passo dalla finestra di via del Rosso Fiorentino, però io vengo. Adesso, Raffaele, io sto per mettermi la mia solita mascherina, perché tu sai che io ho lanciato questa call meravigliosa, sì. Oggi si dice call, perché io sono la prima bimba di Falumbo,
certo.
E questa settimana ho poco da dire sulla sua rubrica, perché è bellissima, una rubrica che parla di futuro e lavoro, e la forza che mi travolge verso di te è questo, cioè il tuo corpo tracotante di bellezza,
sì.
E il tuo cervello tracotante di intelligenza.
Ne parliamo nemmeno.
Raffaele, io ti lancerei così.
Lanciami.
Sentisco, mi metto la mascherina e lancio a tutti, fermi a casa, immobili, non vi muovete, sostiene Palumbo.
Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo.
Marcello Mancini, staffetta partigiana e tra i più giovani deportati della storia, nel suo caso a Mauthausen, quando parlava ai ragazzi della sua esperienza ripeteva sempre una cosa. Una cosa, per spiegare loro quanto siamo tutti passibili di perdere tutto da un momento all'altro. Ragazzi, diceva Marcello, ricordatevi sempre che possono portarvi via tutto, tutto, tranne quello che avete nella testa e nelle mani. Quello che avete nelle mani. Da buon preatese, Mancini, tra i pochissimi sopravvissuti, sapeva di dover tenere sullo stesso piano le conoscenze e le competenze, i saperi e le capacità, quello che si sa e quello che si sa fare. Marcello ci ha lasciati la scorsa estate e forse non aveva mai letto un libro che fece molto scalpore nel millenaristico passaggio di 20 anni fa. Ve lo ricordate quando a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio tutto doveva finire? Ci avevano già pensati REM, per la verità, qualche anno prima, ma poi arrivarono i vari Francis Fukuyama, la fine della storia, Galimberti, la fine dell'etica, tutto finito. Il capolavoro lo fece però Jeremy Rifkin con il libro La fine del lavoro. Mi ricordo che quando lo vidi nella vetrina di una libreria mi scappò un magari. La tesi di Rifkin però non faceva affatto ridere. L'incredibile progressione della potenza di calcolo dei moderni elaboratori, diceva l'economista statunitense, spingerà fuori dal mercato del lavoro milioni e milioni di persone. Effetti della terza rivoluzione industriale, quella che Rifkin definiva del post-mercato. Oggi questo tema si pone in tutta la sua drammaticità e iniziamo a capire che la cattiva gestione di questa pandemia rischia di fare molti più danni del virus stesso. Se nell'immaginare il domani dimentichiamo la centralità del lavoro, ci aspetta un mondo terrificante, apocalittico, perché allora vorrà dire che ci avranno portato via veramente tutto, tutto, quello che abbiamo nella testa e quello che abbiamo nelle mani. Buon primo maggio a tutti e anche a Marcello, liberato dal campo di Mauthausen il 5 maggio di 75 anni fa.
Grazie. Raffaele, futuro e lavoro, questo è, sono i grandi temi di questo, di sempre direi, però in questo tempo davvero necessari. Sai che stamani ho letto una notizia bellissima proprio su come si può protestare in un modo diverso in questo periodo,
sì.
E Ken Loach, sai che ha messo tutti i suoi film gratis su internet per festeggiare questo primo maggio in un modo veramente molto politico, contro un sistema che ci sta stritolando, Raffaele. Abbiamo tanto bisogno di tornare al lavoro. Un mio amico ieri mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: Dani, vorrei tornare al lavoro anche per rigodermi del mio tempo libero, perché questo sembra un tempo libero ma non è mai stato meno libero di adesso. E la gente fa delle cose assurde, Raffaele, per andare a lavorare. Non so se l'hai letta la notizia che ad Arborio, credo si dica, gli agenti della polizia hanno fermato un prete che per giustificare lo spostamento in auto ha presentato un'autocertificazione corredata proprio da una bolla firmata, diceva lui, niente po' di meno che dall'arcivescovo di Vercelli.
Accidenti.
La motivazione: stava recandosi a fare un esorcismo e a scacciare una presunta presenza demoniaca. Raffaele,
ma come andrà a finire?
Non gliel'hanno fatta la multa. Nemmeno dopo, quando l'arcivescovo ha smentito che non gliel'aveva nemmeno firmata questa lettera, quindi lui se l'è anche firmata l'autocertificazione, dicendo anche una piccola bugia, non si fa.
Chi lo
allora
sa?
Io mi sono chiesta: ma poliziotti che fanno? Tornano indietro, gli fanno la multa ora? E soprattutto, Raffaele, il demone l'ha scacciato secondo te?
Ma questo ne dubitiamo, però ci rincuoriamo con un messaggio di Silvia bellissimo, che dice: sì. Ciao ragazzi, grazie per i ragazzi naturalmente, forse sarò in controtendenza, ma io 59enne, il mio compagno 60enne, nonostante commercianti e quindi preoccupati ma fiduciosi, siamo stati proprio bene, ci siamo coccolati, abbiamo riso, ballato e anche a momenti ignorati. Sono fortunato. Messaggio bellissimo. Poi c'è un altro messaggio scandaloso che dice: siamo tutte le bimbe di Palumbo. Sopra siederei, diciamo.
No, devi leggerlo quello.
No, dice non soltanto: siamo tutte bimbe di Palumbo. Sembra un po' come dire, eccessivo.
Ma eccessivo. Ho la mascherina davanti a me. Raffaele, oggi c'è un ospite nuovo, che un amico che è venuto a trovarci, ci regala un pensiero, un attore che sa davvero far ridere, lo sa fare tanto bene, lo ha fatto, lo fa ancora tanto bene, però oggi ha deciso di raccontarsi, di raccontare anche lui cosa detestava prima del Covid e cosa gli manca ora, lo fa proprio ora il primo maggio, no? E qui le battute, come dire, si fermano anche per un attimo e si ascolta, perché non sempre anche i comici hanno, come dire, l'urgenza soltanto di far ridere, o comunque riescono a farlo sempre con un leggero amaro in bocca. E per presentarvi anche che cosa succederà domani, sempre qui su Controradio, della lunga maratona radiofonica, ne parleremo al nostro rientro. Io però vorrei farvi ascoltare, se sei d'accordo, Raffaele, Sergio Sgrilli.
Ora, non è che voglio ringraziare questo momento, ecco, però mi trovo costretto a ammettere che questo blocco totale mi ha fatto capire che certe cose che odiavo e che odio del mio lavoro adesso mi mancano. Ho sempre odiato il dover e adesso mi manca tantissimo il poter. Lottare per dimostrare che chi sposa il teatro in tutte le sue forme è uno che lavora, è un lavoratore, è un lavoro, non solo una scelta di vita, è un lavoro che si spera che prima o poi raggiunga una sua credibilità, dignità. Ma possibile che un attore, un musicista, un artista a qualsiasi livello, a qualsiasi età, debba essere considerato e si debba sentire un precario? Ma siamo davvero figli di coloro che seppellivano oltre le mura perché portatori di menzogne? Dai, è un lavoro che non è una priorità, siamo sicuri? Purtroppo non mi ricordo chi ha detto che l'umanità, se si ritrovasse nella preistoria, avrebbe poche priorità. Il cibo? Creare un giaciglio asciutto e lì inizierebbe a raccontare storie. Io di storie ne ho raccontate tante, tantissime, alcune veramente molto divertenti. Pensate che a un certo punto la mia voglia di dimostrare agli altri che, oltre a far ridere, sapessi fare altro, ho iniziato a odiare Sergio Sgrilli comico, e adesso mi manca, perché prendere il telefono e questo 1° maggio 2020 entrare con una battuta scorretta, gamba tesa, oppure farne una che lavora sui piani di lettura, oppure una semplice che come unica esigenza è quella di far ridere, mi manca. Pensate che ero arrivato a odiare gli spettacoli dal vivo all'aperto. Sul palco, tutta quella gente, qualcuno mi considera, poi fanno rumore, no, io ho bisogno di più attenzione, e poi c'è il bambino che gioca sotto il palco e la mamma che fa finta di niente, che beve, no, li odio, pazzo, adesso mi mancano. Non tanto tenere a bada il bambino rompicoglioni, ma l'idea di una piazza, di sconosciuti che sono lì, che passano una serata normalissima, sul palco c'è qualcosa, un po' di musica, uno che racconta delle storie divertenti o meno, la gente sta lì senza paure, con la mamma che beve qualcosa parlando con altri, il bambino tranquillo che gioca. Cavolo, se mi manca. E tornerà il tempo degli abbracci fatti senza paura, andrà via la paura dello sconosciuto, tornerà. Quando tornerà? Questo non si sa. Dice che ci stanno lavorando su. E quindi, a proposito di lavoro, buon 1° maggio a tutti.
Grande Sergio Sgrilli ai nostri microfoni.
Quando tornerà, Raffa, dimmelo, ti prego, dimmelo.
Ma possiamo godere nel frattempo del meditare, sì, di trovare te stessa?
No, io mi sono già ritrovata tanto, mi voglio riperdere, Raffaele. Mi voglio riperdere e trovare i miei affetti instabili, sai? Quelli che ti danno il friccicorino. Voglio uscire, Raffaele, voglio andare fuori sapendo che devo stare in casa, e lo faccio con grande, come dire, rigore, però mi manca. Raffa,
qui andiamo...
un'altra cosa che mi manca, lo sai qual è? Le persone in prima fila, restando dietro Sergio Sgrilli. Quando sei a teatro capita sempre che qualcuno in prima fila dorma e proprio cade in un sonno profondo mentre te stai lavorando, e con la luce purtroppo te lo vedi quello lì, capito? E allora io mi sono sempre chiesta, ma che, perché vieni a teatro? Ma almeno se vieni non ti mette in prima fila, se russi sparpagliati, no? Nella sala, come diceva il grande Rezza, sparpagliatevi voi disturbatori. E invece no, invece adesso lo sai, Raffa, mi mancano anche loro.
Ma io speravo che tu mi dicessi, mi mancano quelli che in prima fila ti guardano con i lucciconi agli occhi, rapiti,
no,
da quel nome.
No, quelli che dormono, Raffaele, quelli che dormono. La lanci te, la nostra perla?
Assolutamente
oggi,
sì.
La campagna,
a proposito esatto di quello che dicevamo prima, no? Questo periodo straordinario per trovare te stesso, la campagna, il silenzio, gli uccellini. E allora la nostra fantastica Gaia Nanni con Marco Vicari per le Quarantena Girls ci parla proprio della riscoperta delle gioie della vita di campagna.
Quarantena Girls, ovvero le amiche della Nanni, di Gaia Nanni e Marco Vicari.
Titi, mi senti? Cara, mi senti? No, è che qui in campagna prende un po' poco. Ti volevo aggiornare su come stiamo. Ma niente, guarda, dopo mesi di conference, di meeting, di panel in giro, finalmente è bello, dai, stare un po' a casa. Si riscoprono tante piccole cose sconosciute, ignote, guarda. Stamattina, per esempio, in bagno ho trovato uno che diceva di essere mio marito. Senti, siccome il momento è difficile per tutti, specie per queste persone mentalmente un po' in difficoltà, io ho deciso di assecondarlo, sia lui sia quei nani che continuano a chiamarmi mamma. Faccio addirittura delle cose per loro, eh. Ieri ho fatto il pane in casa. No, non è commestibile, no. Però se sfreghi forte le due pagnotte, ci puoi accendere il fuoco per la cena. Quello che dice di essere mio marito, invece, ha riscoperto proprio qua nei campi intorno la virile arte della caccia, eh. Sì, oggi abbiamo cucinato della carne buonissima, quasi 0 km. Abbiamo mangiato abbacchio di fattorino Amazon che si era perso nella proprietà per colpa del satellitare. Mi sei... Titi, mi senti? No, è che qui la comunicazione va e viene. Ma meglio, guarda, così torneremo a delle forme più autentiche. Per esempio la carta, al calamaio, la ceralacca, le incisioni rupestri. Stamattina i due nani si sono lamentati perché avevano finito i muri. Sì, dove disegnare dei cazzi giganti. Così. Ma non ci si annoia. Certo, mi dirai, noi che abbiamo una proprietà con 10 ettari siamo più fortunati rispetto a chi ha un loft in centro storico. Io ho riscoperto tante piccole passioni, Titti, come le pulizie, l'attività fisica. Le pulizie perché non ho più la colf peruviana. L'attività fisica perché quando è fuggita l'ho rincorsa per tutto l'Appennino. Ma io la rivedrò, guarda, me lo sento. Sono proprio fiduciosa, Mio marito tempo fa aveva messo intorno alla proprietà anche delle trappole per orsi. Ho riscoperto il pulito analogico. Ci crederesti mai? Tipo la scopa di saggina, il mocio, l'aspirapolvere. Sì, avevamo il robottino aspirapolvere. No, ma dopo il primo decreto è fuggito anche lui. È stato educato però. Ha lasciato un messaggio. Tutti a casa non vi reggo, scusate ma mi levo dalle palle e che so più scemo della peruviana. Titti, mi senti? Mi sento? Mi senti? No, è che d'altronde qua il cellulare prende poco. La comunicazione va e viene, sì. Però non ci si annoia, guarda. Abbiamo riscoperto i segnali di fumo. Il baratto, eh? Ieri sera eravamo in giardino davanti al fuoco e abbiamo mandato questo messaggio ai nostri vicini. Scambiamo pelle di fattorino Amazon per la vostra password del wifi. Ora ti lascio, cara. Sì, ti lascio perché devo pulire la selvaggina. Mio marito oggi ha preso un rider di Foodora. Sì, speriamo però sia meglio del precedente, perché quello di prima era tutto ossi. Ciao, cara. Ciao, ti. Pronto, ti. Ciao, cara. Ciao.
Grandissima Gaia Nanni con Marco Micheli.
Raffaele, ma te che vivi sulle colline fiorentine, dimmi la verità, l'hai mai cacciato un fattorino di Amazon?
Daniela, io dove sto io non arrivano nemmeno. Alle volte mi chiamo e dici, ma come si fa ad arrivare? E anche lì parte la storia che sentivamo prima del mi senti, non mi senti, qui in campagna si prende male, per cui un disastro da cui ci riprendiamo con un momento particolarmente amato dalle nostre ascoltatrici, dai nostri ascoltatori, con il tuo racconto, con la posta che ricevi, la posta della Dani, dove ci racconti storie veramente straordinarie.
Beh, questa settimana è una settimana particolare con tutto quello che sta succedendo in Europa, collegarci con loro e con una visione di Europa anche diversa. Mi è sembrato bellissimo, per questo ho selezionato questa lettera di un'amica e di una grandissima sindacalista internazionale.
La posta della Dani con Daniela Morozzi.
Cara Daniela, sono una sindacalista internazionale e vengo definita un'esperta di finanza. Sono di quelle convinte che bisogna partire da noi per cambiare ciò che non ci piace di questo pensiero. La mia vita di prima, perché c'è sempre un prima e un dopo, si dipanava tra aeroporti e riunioni, andando a testa alta a parlare di diritti e diseguaglianze davanti ai potenti, a chi decide. Con un po' di paura, ma con la forza di tutte le persone e i valori che rappresento. La quarantena si è intrufolata lenta nella mia vita. I viaggi e le riunioni sono evaporati ad uno prima del lockdown. Prima i viaggi in Europa, Bruxelles, Francoforte, Roma, non solo il mio lavoro, ma soprattutto la mia famiglia, improvvisamente si sono trasferiti dall'altra parte della luna. All'inizio, da guerriera quale sono, ho brandito la tastiera del PC come l'arma perfetta per urlare, per far capire cosa succedeva in Italia, per avere sostegno, solidarietà, perché l'Italia non sprofondasse in un buco nero sulla cartina. Poi, questo bastardo di un virus ci ha sbattuto in faccia una semplice realtà. I confini non esistono e al di là delle frontiere ci ha trascinati nella stessa tragedia. Nella mia vita digitale mi ha sorpresa anche la malinconia, un senso indefinibile di nostalgia per ciò che non c'è, che non ci sarà più, e il dolore per tanta sofferenza. Con una consapevolezza che il tempo che verrà non sarà diverso, non sarà migliore se noi, ognuna e ognuno di noi, non ci metterà del proprio dentro una riflessione collettiva. Quello che ci serve è immaginare fuori dagli schemi, dagli abusi della politica elettorale, un collettivo differente, più vasto, senza confini. Proprio come questo maledetto virus. Sai, Daniela, l'Europa per me è un fatto concreto, è un insieme di istituzioni, persone, azioni, errori, ma anche di possibilità. Non è certo quella della Lega, nella quale giocare con la vita delle persone, sputando slogan a casa nostra e votando contro uno strumento come gli Eurobond nel Parlamento europeo. Sono la soluzione? No, ma sarebbero il segnale di un'assunzione europea, collettiva appunto, della responsabilità nell'affrontare la ricostruzione di un'economia comune, nella consapevolezza che non si sta parlando di soldi, ma di come le persone vivranno in questa Europa già domani. Non è l'Europa dei parlamentari che provano a ribaltare le sconfitte nazionali, ma delle donne e uomini competenti che si mettono a disposizione di un'utopia nuova, la comunità. E non è nemmeno l'Europa degli olandesi, sotto il gioco populista, dove si trasferiscono molte aziende italianissime, non sole, accolte da un fisco a dir poco leggero, ovvero tasse non pagate in Italia. Bisogna ragionare. Drammaticamente quest'oggi significa meno posti letto in ospedale e in terapia intensiva. Significa avere meno fondi per tamponi, meno mascherine, meno reagenti chimici. Significa meno soldi per la ricerca, affidando la nostra salute ad enti privati. Voglio un'Europa capace di costruire una politica fiscale giusta e trasparente. Il sovranismo va in direzione contraria e sbagliata. Il terrore ci porta indietro, facendoci credere che le frontiere ci proteggeranno meglio. Non ce lo possiamo permettere. Voglio quell'Europa che ha visto riportare la BCE della Lagarde alla consistenza di un bisogno di liquidità, di soldi, di tutti i paesi. Quella parte di BCE che ha detto che i dividendi e i bonus dei manager non vanno pagati, perché qui i sacrifici si fanno tutti. Bisogna avere un approccio diverso, che provi anche a percorrere strade che fino ad oggi non è stato possibile ipotizzare. Bisogna cambiare i parametri di misurazione del benessere, a partire dal valore dell'aria che respiriamo. Significa uscire dallo schema conosciuto, dagli equilibri di potere tra finanza e politica, dai confini. Significa un forte investimento nel valore umano. Perché umana è l'unica risorsa che ci ha salvato la vita, non la finanza o la borsa o gli strapagati manager, no, la vita, il respiro, il cibo, la sicurezza, la protezione, tutto quello che ci permetterà di uscire verso il mondo domani, ce lo hanno restituito esseri umani. Anche questo confini non ne ha. Anna Maria Romano, sindacalista CGIL Toscana e presidente dell'Unione Europea Finance.
Straordinaria questa posta che selezioni e proponi al nostro ascolto, Daniela, grazie.
Grazie, comunità, Raffaele, comunità. Ho il senso che dobbiamo rinnovare tutti i giorni e comprenderlo per passare questo tempo. Comunità e lavoro, proprio oggi, il primo maggio. E ti va di dire che cosa faremo domani, Raffaele, prima...
Assolutamente sì. Domani dalle 10 alle 12:30 lunga maratona radiofonica qui sul Conte Radio per parlare di tutte le attività culturali di spettacolo sospese a causa dell'emergenza sanitaria, di cui non si parla quasi per niente, categoria fragilissima. La cultura, rispondeva Gaetano Salvemini alla domanda cos'è la cultura, il superfluo indispensabile. Noi parleremo proprio di questo, cercando di raccontare veramente tutta la filiera, dalle cose più note, più importanti, a quelle meno visibili del mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo. Ringraziamo anche Samuele Buscelli, che è musicista,
bravo,
fonico,
musicista fonico,
che senza di lui, no, tutti questi aggeggi tecnologici, queste registrazioni eccetera, facciamo delle figure con lui veramente cascine, come si dice.
Oggi ha suonato con me questo messaggio.
Bravissimo.
Di Anna Maria Romano, lo ringrazio.
E poi ti voglio proporre un'ultima cosa prima di sentire
grazie.
Il grande dono che abbiamo ricevuto da una grandissima artista, ovvero l'altra volta, perché la città di Prato
regala dei momenti, secondo me, impagabili. L'altra volta sotto Pasqua abbiamo sentito Jean-Jacques Lunga, il parroco, persona eccezionale di San Paolo, quartiere Pratese, che benediceva dal cassone del Lapino 50 per cercare di benedire, ma senza appunto avvicinare nessuno. Questa volta invece è stato molto segnalato il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che è un uomo che ha vissuto sotto una pressione insostenibile in questi mesi in cui la città di Prato era sotto una lente di osservazione di grande preoccupazione e invece ha risposto in maniera eccezionale. Però anche il sindaco di Prato, che fa appunto, come si dice oggi, delle call con i cittadini molto spesso, ha avuto un momento di defiance, perché a un certo punto, quando senti dire delle cose, non ce la fai più. Lui controlla molto le parole, si misura molto, però con questo caso di questa Veronica, definita poi Veronichina, ne è nato un caso, tanto che la nostra amica Silvia Bacci ha detto che il 28 di aprile a Prato, da oggi in poi, sarà il Veronichina Day, tra il 25 aprile e il 1 maggio. Ascoltiamo che cosa è successo.
Sì.
Veronica, si può uscire in centro di Dio? Si può uscire il centro il sabato sera, allora non ci siamo capiti. Ora ragazzi, ma ecco, io ditemi voi cosa devo dire. Quindi siamo qui è 4 maggio, non cambia nulla, cioè ci può uscire in centro il sabato sera. Ma come si può uscire in centro? Ma per andare dove è tutto chiuso? Dove devi andare? Spiegami dove vai, Veronica, dove vai? Che è tutto il giro in tonda e vai alla strada di Datini, dove vai? Non si può uscire, si aggiunge, vai a trovare i congiunti, vai a trovarli, non in centro, che è tutto chiuso fra l'altro. Ma io ragazzi, cioè io, ma davvero ragazzi, non mi dite che c'è ancora qualcuno che pensa questa roba, Veronichina, ragazzi, non è pensabile una roba del genere, via, ragazzi, no, non ci siamo, voi mi fate terrorizzare. Si può andare a correre, in centro il sabato sera, di corsa, giù per il corso Mazzoni e per via Sette Soldi vuote, spente. Ragazzi, non cambia nulla il 4 maggio, si può andare a trovare i congiunti, da cui forse ci saranno fidanzati e gli affetti soldi, che non si è capito bene come si fa a stabilire chi è fidanzato e non è fidanzato, ma lasciamo fare. Si può andare a correre, a fare attività, ma non le attività ludiche. Quindi non si può andare a giocare a carte in mezzo al pallaio, non si può. Non si può andare in centro, ma poi che ci vai a fare? È tutto chiuso. Ragazzi, non è in bomba libera tutti, non si può uscire a questa maniera come se nulla fosse. Restano delle limitazioni anche dai 4, ci sono degli allentamenti, ma non si, in centro il sabato sera non ci si va, non ci si può andare, poi io non so perché ci vai a fare. Che è tutto chiuso, non riapre nulla, ragazzi, non ci siamo capiti. Allora non ci siamo intesi. No, non me le fate più, non fatemi queste domande, ragazzi, io cerco di dare una mano, ma così, se no non si arriva a casa. Cioè, se no, ragazzi, veramente no, non ci si fa.
Questo è il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, in modalità Pieraccioni, potremmo dire così. Cara Daniela.
Potremmo dire anche che Biffi gli fa un baffus a De Luca in questo momento. Stanno perdendo il senno i nostri amministratori.
Sono momenti di nervosismo.
Dove vai?
Veronichina, è straordinario. Daniela, io ti saluto, ti auguro buon primo maggio. Ci sentiamo domattina per questa maratona dalle 10 alle 12.30 dedicata a tutti i lavoratori della cultura, delle arti e dello spettacolo. Gaia Nanni, Stefano Santomauro, Valerio Nardoni, con Marco Vicari, Samuele Buscelli, Fabio Griscioli, Marco Imponente, Matteo Massana e Stefano Cocco Cantini. Ti prego però di presentare tu questo dono straordinario che abbiamo ricevuto per chiudere questa puntata di Tutti a Casa Morozzi.
La canzone finale oggi ce l'ha regalata una cantautrice impegnata che ha composto canzoni bellissime, ha rivisitato grandi cantautori, ha suonato con grandi artisti, Chiara Riondino. Lei sa raccontare la nostra storia passata e futura da poetessa qual è. Oggi ha scritto un brano per noi inedito. L'ha scritto proprio per il primo maggio, per fare un omaggio, primo maggio, a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, e come sempre lo ha fatto con la forza delle sue parole e della sua voce inconfondibile. Io vorrei ringraziarla a nome di tutte e tutti. Vi saluto, ci vediamo domani e poi ci risentiamo domani. La canzone finale è inedita, scritta per noi da Chiara Riondino.
Maggio di rose e fiori sui balconi, maggio di sole, maggio di canzoni, spazzali via sti nuvoloni neri, vento di maggio dei lavoratori, spazzali via sti nuvoloni neri, vento di maggio dei lavoratori. Difendi il pane, il passo ed i pensieri di tutti quelli che sanno la fatica, la libertà e il diritto ad essere veri, nell'unità di una ragione antica, la libertà e il diritto ad essere veri, nell'unità di una ragione antica. Maggio di rose e fiori sui balconi, maggio di lotta, maggio di canzoni, spazzali via sti nuvoloni neri, vento di maggio dei lavoratori, spazzali via sti nuvoloni neri, vento di maggio dei lavoratori.
Tutti a casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni. Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.